qualità o una formalità, non ricordo più bene, una formalità.
Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto un grande, enorme grazie. Grazie a Diego Deppi perché il ritardo è stato eccessivo e lui in modo incredibile ha messo sui brani. Eravamo in collegamento con i sistemi social e quindi questo ci ha permesso di sentirci in ogni secondo. Quindi ero ferma, poi mi muovevo, per cui grazie a tutti e perdonatemi per questo ritardo di ben 36 minuti dall'inizio della serata. E qui vedo già dei messaggi in arrivo. Dolce Laura, buona serata e buona trasmissione, un saluto a te e a tutti da Marica e mamma Anna Maria, un augurio di serenità e salute per tutti ed un bacio verso il cielo per un attimo che mi è sfuggito il messaggio, che stanno arrivando, per i nostri angeli. Certo, grazie donne, grazie per questo e io mi unisco anche a questo saluto che voi fate per tutti coloro che ci hanno lasciato, che hanno cambiato il loro vestito in questa vita, come per esempio il nostro fondatore, il fondatore di Radio Gamma 5, Franco Carraro, che proprio oggi avrebbe fatto il suo compleanno e quindi grazie a lui questa radio, questa emittente ha potuto nascere, la sua idea, il suo sogno portato avanti per tanto tempo e quindi grazie alla sua presenza sulla terra ha permesso anche questa emittente, per cui un ricordo particolare a quest'anima che ha vissuto qui con noi. Quindi Franco Carraro, grazie. E poi ancora buonasera Laura, ecco la sua sigla in ritardo questa sera, la voce più carina e bella del panorama radiofonico, buona trasmissione Giancarlo da Marostica. Grazie Giancarlo, sì, come hai notato sono molto in ritardo, ma ha tenuto compagnia in modo eccelso Diego Deppi, che è stato veramente molto grande. Buon anno Laurosa Tosa, sono tornellato sul tuo lato fatato, c'è sempre il sole in te, ma non quello per lavare i piatti, la furiosti che mail fa meglio dei sali minerali, cosù tutta brucevole quando diventando sdrucciolevole. Mamma mia, è terribile, eccolo qui. Ma non si butta la laurea per terra, bensì la si raccoglie come una coccinella. Eccola qui, home, un click, ma io la mando in tilt. Davide 626, poeta pazzo. Davide, veramente, mi mandi in click, soprattutto anche in questo momento che diventa veramente terribile. Ma perché? Perché siamo molto in ritardo, ma soprattutto, che cosa posso dirvi? Beh, prima di iniziare a parlare direttamente subito con la nostra ospite di questa sera, ricordo Tiferet. Tiferet che posta al centro dell'albero della vita la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice. Il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore e l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, è il cuore, come pianeta è il sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori, e anche di questa puntata sarà indispensabile. Ma vedremo anche questa sera col nostro ospite di rendere un Tiferet, di fare in modo che esca questa passione. E, il messaggio: ciao carissima, saluto a tutti e tutte, Luca da Mandria. Un caro saluto anche a te, Luca da Mandria, grazie per questo tuo messaggio e grazie per questa tua presenza. Ricordo che per intervenire in diretta qui con me dagli studi Radio Gamma 5 è possibile infatti ascoltare la radio attraverso i 94 MHz oppure anche attraverso lo streaming sempre presente della radio sul sito www.radiogamma5.it. E per intervenire in diretta con gli SMS questo è il numero 334 710 2672. Ripeto, fra pochissimo parleremo con la nostra ospite di questa sera, per cui se avete bisogno di qualsiasi informazione, fin tanto che appunto lei si inoltra nell'argomento e voi volete approfondire, far domande oppure eventualmente condividere delle esperienze, questo è il numero 334 710 2672. Allora, l'ospite di questa sera, che fra pochissimo vi apro i microfoni, la sentirete, è Monia Zanon. Pronto? Monia, mi senti?
Buonasera a tutti, buonasera Laura.
Eccoci cara, buonasera e benvenuta, perdona anche per questo ritardo, perché questa sera ci sono state una serie di concause che non hanno dato possibilità per me di essere puntuale. Allora, vincere la paura, manuale pratico per cavarsela in situazioni impossibili. Questo il libro di Monia Zanon e di Nicoletta Todesco, amica oltre che compagna di scrittura a quattro mani, come vi siete definite. Permettimi di fare un piccolo inciso su chi sei tu, Monia Zanon. Monia è nata a Padova, da anni si occupa di spiritualità e di sistemi per vivere meglio individuali e di gruppo. È operatrice olistica accreditata al SIAF, direttrice didattica e docente dell'Accademia Human Project. Il sito, dal quale possiamo anche prendere informazioni con riferimento all'Accademia, è www.humanproject.it. Scrive nel blog del suo sito www.moniazanon.com e cura lo Spazio Nero Avorio di www.anima.tv. Per Anima Edizioni ha pubblicato Sincronicità nel 2009, recentemente tradotto per il mercato internazionale da Obelisco Edizioni, progetto Anima. E, pronto soccorso emozionale, noi abbiamo anche visto qui assieme l'ultima volta, ed era quest'estate, faceva caldissimo, gli Specchi Esseni. Assieme, vero Monia?
Esatto, il libro, il libro siamo che siamo anche divertiti un sacco a parlarne.
Decisamente, anche perché in quella trasmissione, se non erro, abbiamo addirittura siamo andate oltre, perché il conduttore precedente anche lì aveva qualche problema. Vedi come sono le situazioni.
L'equilibrio. Questa volta un po' meno, l'altra volta un po' di più, quindi si è messo ordine al caos.
infatti. Ma allora torniamo sul libro di questa sera, un libro che a me è piaciuto molto. Un libro che parla di tantissimo, non parla solo di paura, appunto il titolo è Vincere la paura, manuale pratico per cavarsi in situazioni impossibili. Un libro assai denso, dove facciamo un viaggio continuo dentro noi stessi attraverso delle domande che tu e Nicoletta Todesco, appunto quest'altra tua amica, mi sembra di capire anche del libro, è molto chiaro, riuscite a, attraverso anche le vostre vicende della vita, perché la cosa molto interessante e carina è il fatto che voi vi aprite, quasi appunto fosse qualcosa di autobiografico, vi aprite e poi attraverso le vostre aperture che avete poi compreso nel vostro viaggio interiore, andate poi a rivedere le dinamiche esistenziali dell'anima. Ci parli a questo punto di come avete deciso di scrivere questo libro e forse è meglio, ancora più interessante, come vi siete conosciute tu e Nicoletta?
Oh beh, qui si apre proprio un territorio particolare di cui tra l'altro parliamo anche nel libro. In fondo il libro nasce proprio per condividere quelli che sono degli spaccati di vita e anche come siamo riusciti a cavarcela in situazioni difficili, quindi vuole essere proprio un manuale pratico per dare degli spunti.
Sì.
E noi ci siamo conosciute proprio in uno di questi rocamboleschi episodi che raccontiamo via via. E in realtà non è scattata la scintilla della nostra amicizia quando ci siamo viste la prima volta. E c'è un vecchio detto che dice: non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Ecco, sì. Per noi non è stata così. Non è stata così perché la prima volta che ci siamo incontrati, tra l'altro io organizzavo un seminario assieme a Diego Sibaldi,
sì.
E lei veniva a fare questo seminario, quindi tantissimo okay. tempo fa, una ventina di anni fa, quindi veramente un sacco di tempo fa.
Scusami Monia, ti interrompo per questo. Un radioascoltatore che si firma Buona Trasmissione da Gio scrive: buonasera, ma è Monia quella che trasmetteva con Franco ed è un'altra donna che non ricordo il nome? Quanti anni sono passati da allora, che bei ricordi. Eh no, è proprio Monia Zanon. Sì certo, tu trasmettevi con Franco Carraro, vero Monia?
Io ho cominciato, infatti prima mi sono commossa, ho cominciato proprio con Franco il
sì,
lunedì.
Sì.
E quindi ho proprio cominciato con lui a Radio Gamma. Dopodiché ho avuto uno spazio mio che era il venerdì mattina, ma per diverso tempo, per più di un anno, ho trasmesso proprio con lui.
Caspita, quindi ti ha riconosciuto, sì, da Joel 649, esattamente.
Guarda,
proprio Monia Zanon.
Veramente commovente quando,
sì.
dopo tanto tempo che manchi in un posto e sì. ci passi anche così soltanto di sfuggire, c'è qualcuno che ancora si ricorda di te dopo tanti tanti anni. È veramente una gioia. Pensa che mia figlia adesso ad agosto fa 18 anni
sì.
e mia figlia non era ancora un'idea quando ho cominciato a trasmettere, quindi sono passati 20 anni. E
cioè,
se dopo 20 anni qualcuno si ricordi ancora di una voce, di paziente un volto, ma di una voce,
perché non sai solo una voce, Monia, non sai solo una voce,
è magia. È magia, grazie.
Bene, scusami, ho interrotto perché mi sembrava molto bello anche dare a Gio proprio questa informazione, insomma, ecco, e anche a te. Bene, e quindi insomma vi trovate, decidete o meglio vi siete incontrate a questo
ci siamo conosciute, ma non è scattato nulla, come dicevo, proprio è stata una situazione. Cioè, ci sono le sincronicità, ma ci sono anche gli asincronismi, cioè il momento sbagliato. Noi ci siamo incontrate nel momento sbagliato, perché noi ci siamo piaciute, ci trovavamo antipatiche, pensa, ci trovavamo antipatiche, mai al mondo avremmo detto che dopo una quindicina d'anni saremmo finite, anzi di più 20 anni, siamo finite poi a scrivere non soltanto un libro insieme, diciamo scrivere un altro, ma anche lavorare insieme, condividere la vita, lei tra le mie più care amiche. Ci siamo sentite anche oggi, ci sentiamo spessissimo, addirittura nei nostri sogni, se succede qualcosa all'una o l'altra, ci sogniamo prima che questo accada o in coincidenza con gli stessi eventi condivisi. Quindi veramente una grandissimissima connessione. Eppure non c'è stato nulla di che. Quando ci siamo viste ci stavamo veramente sulle scatole, per parlare pulito.
E invece a un certo punto... cosa succede?
E invece a un certo punto, qualche anno fa, 6-7 anni fa, eravamo entrambe ospite a un convegno a Salso Maggiore, dove facevano Miss Italia, ad un convegno, entrambi ospiti lì per una conferenza che dovevamo tenere, e io ce l'avevo prima di lei, avevo la mia performance prima di lei. Lei stava passando di là con una con una cliente per fare un coaching e mi vede parlare sul palco e rimane impressionata. Adesso spiegherò anche perché, non perché sia un fenomeno, spiegherò anche perché. Rimane impressionata e dice alla cliente con la quale avrebbe dovuto fare la sessione: mi spiace se rimaniamo 10 minuti ad ascoltare questa che parla. E la cliente acconsente e lei inizia a ascoltare. E io scopro tutto questo in un secondo momento, quindi lei mi racconta tutte queste cose in un secondo momento, non è che le so subito.
Sì.
Ma perché? Perché c'è stata questa calamita? Perché di calamita si tratta? Lei si è rispecchiata in me, cioè ha detto: ma chi è questa che parla a braccio in questo modo così spiritoso, poco convenzionale, che sembra catturare il pubblico con una modalità così, come se parlassi con dei vecchi amici. E lei si è sentita rispecchiare in questo, perché è la modalità che usa anche lei e non è normale. Di solito tutti quanti si nascondono dietro il PowerPoint e non sono così conviviali, e quindi ha riconosciuto se stessa in me.
Capisco, certo, uno specchio, gli hai fatto specchio.
Esatto, ma non finisce qua. Il mio cane che mi porta dappertutto,
il mio binà
per parlare di Sefirot, no?
Sì, Sefirot, esatto. L'intelligenza rispetto a Tiferet, sì.
E quindi cosa succede? Succede che il mio cane vuole uscire e comincia a correre nel corridoio di questo grande albergo a Salto Maggiore, perché vuole uscire, io lo inseguo e quasi quasi sto per scontrarmi con Nicky, con Nicoletta. Mi stavo per scontrare e gli dico: scusami, la guardo in viso e io dico: cavolo, questa qua la conosco, ma dov'è che l'ho vista? E lei la stessa cosa. Se non che l'indomani a colazione mi alzo e ero a fare colazione con il mio editore di Anima Edizioni, e che tra l'altro era il miglior amico di Nicoletta.
Sì.
Passando, lui la invita allo stesso tavolo e così chiacchieriamo e io le dico: noi ci siamo già viste, noi ci conosciamo già, vero? E lei mi fa: ma sai che anch'io in mente, cioè quando ti ho vista parlare sul palco mi è venuto proprio, ma io questa l'ho già vista. E parlando insieme scopriamo che in realtà noi ci conoscevamo, ci eravamo visti anni e anni prima. Ma solo in quel momento scopre qualcosa e, dulcis in fondo, quando è ora di andare via e che abbiamo messo a posto tutte le cose, ormai si doveva partire, carichiamo tutto in macchina per tornare a Padova, e lei in Svizzera perché abita a Lugano, lei mi viene a salutare e mi dice giusto due parole e io inspiegabilmente mi metto a piangere, ma proprio commossa, e dico: ma cos'è sta roba? E lei anche rimane molto colpita da questo momento, sembrava nevrotica, cioè dico: ma come mai ci succede questa cosa? Come un reincontro strano. E da allora non ci siamo più lasciate, quindi le mie vacanze insieme, facciamo esperienze insieme, addirittura appunto abbiamo scritto non soltanto un libro insieme e uno quasi ultimato, ma proprio lavoriamo anche insieme, quindi c'è stata proprio una condivisione totale.
Bellissimo, bellissimo.
E da lì nasce proprio il desiderio, perché tante volte ci dicono: è facile voi che la vita vi vada bene, è facile voi che riuscite, che siete sempre felici, che avete sempre il sorriso. Il punto è che pochi scavano e a vedere che cosa ci sta sotto quel sorriso.
Infatti,
perché non è che siamo sempre felici, è che scegliamo di portare avanti un determinato stile di vita, lo scegliamo e quindi ci portiamo anche mentalmente in quel territorio lì, e abbiamo voluto proprio condividere in questo libro come facciamo ogni giorno a scegliere questo. Non è che siamo felici, scegliamo di essere felici.
Infatti questo è il bello, è che ci sono varie appunto disavventure dove appunto parlate di voi stesse, sia Nicoletta che tu, e però cercando sempre di vederle sotto un lato meno, come dire,
costruttivo, lato costruttivo.
Esatto, il lato è quello costruttivo, sì. Allora, dall'introduzione di questo libro, le due domande che fate ai lettori sono proprio quelle: vuoi sapere come non avere più paura? E poi la seconda: vuoi sapere come fare in modo che la paura diventi tua alleata, silenziosa. E a questo punto, allora, partiamo, secondo me, già addentrandoci su una consapevolezza che è molto importante, per cercare appunto di fare in modo che ci sia questa costruzione del nostro futuro, perché in tutte le pagine, del libro, quello che secondo me voi in modo molto preciso e semplice rimarcate è che sta nel nostro potere quello di cambiare sempre le situazioni, momento per momento. Non vanno assolutamente nell'osservazione, vanno sempre comunque, come dire, anche dirette sotto quello che noi sentiamo di dover fare. E allora, a questo punto, se possiamo chiamarla schematizzazione, chiedo che comunque sia molto importante capire che ci sono delle persone che noi possiamo incontrare, e anche noi stesse possiamo in questo senso renderci conto che nei vari periodi della vita, nel nostro cammino, siamo in varie fasi. E quindi sono schematizzate tre tipi di persone, voi scrivete nel libro, no? Pronto, mi senti, Monia?
Sì, sono in ascolto.
Ah, scusami, ecco, sì. Per esempio, una caratteristica, il primo gruppo sono quelle delle persone che definite morte. Che cosa si intende?
Ma soprattutto, adesso comunque il libro ha anche un po' di anni, non è tra i più i recenti che ho scritto, quindi sono successe veramente tante cose, e queste tante cose hanno poi avvalorato di più questa scissione di cui abbiamo parlato in questo libro. E okay. Quindi le tre categorie si vedono molto meglio adesso.
Sì, okay.
E allora parlavamo di i morti che camminano, quindi quelli che in qualche modo si fanno vivere la vita, non vivono la vita, si fanno vivere la vita dalle intenzioni collettive, non scelgono la vita ma vengono scelte. Non sono consapevoli quindi di vivere una vita in cui sono fautore del loro destino, ma lasciano come se alzassero le gambe e l'acqua scorresse, si lasciano andare ad un flusso, quindi vanno dove vanno tutti, pensano quello che pensano tutti, è più facile così, perché non ti porta a dover fare delle scelte. E sono quelli che è difficile anche fargli cambiare idea, sempre che uno desideri farlo, perché hanno talmente tanta paura che fanno fatica a seguirsi in altre avventurose strade. Quindi sono, per noi sono i morti che camminano, quelli che non hanno molta possibilità di cambiare. C'è sempre qualcosa di stupefacente, c'è sempre a cadere, per carità, però sono quelli che normalmente fanno fatica a cambiare il passo.
Okay.
E poi ci sono quelli che in qualche modo si stanno risvegliando, quelli che si stanno, il popolo che si sta risvegliando, e quelli che qualcosa l'hanno capito. Solo che la paura è sempre in agguato, e quindi cosa succede? Succede che quando la paura li ha, tendono a portare energie e forze ai morti che camminano.
Okay.
Alcuni momenti del giorno sono più inclini alla paura, e alcuni momenti hanno questi strati di risveglio e quindi cercano di migliorare le loro vite, ma non sono completamente risvegliati.
Sì.
E poi ci sono i risvegliati, o quelli che aiutano i risvegliati, che sono quelli che hanno capito in modo più consapevole dove andare, perlomeno hanno capito in maniera più chiara che cosa non vogliono più nelle loro vite.
Sì.
E ogni giorno investono energia e tempo nel portare avanti questa filosofia di vita, che è poi quella di cercare di vivere meglio di così, insomma, ma il più possibile, insomma, più possibile meglio di così. Questi sono anche consapevoli che non si può fare assolutamente niente per le altre categorie, non è che li puoi convincere, anzi, è controproducente, come dicevo prima, convincere, cercare di convincere. Puoi solo vivere la vita e attraverso piccoli atti cercare di, con l'esempio, far vedere che si può stare meglio di così.
Perfetto, ok. E in questo senso il libro, diciamo, parla a coloro che sono tra la seconda e la terza categoria, possiamo definire così. È un modo appunto per cercare di andare verso questa elevazione di coscienza, o comunque portare consapevolezza laddove magari è ancora assente. E c'è una parte molto bella del libro, e vorrei leggerla con riferimento proprio a una frase che scrivi. Ogni volta che non siamo ciò che siamo, ci disconnettiamo dalla fonte inesauribile che è oltre noi stessi, e iniziamo a diventare dispensatori d'ombra, affamati di quel benessere generato da chi è davvero luce. In questo modo ci addentriamo nella selva oscura della bulimia energetica. Ognuno di noi è in grado di alimentare se stesso senza bisogno di arrivare a diventare vampiri energetici e lo può fare solo connettendosi alla bellezza e all'abbondanza. Caspita, Monia, quindi a questo punto due grandi concetti, la bellezza e l'abbondanza. Cosa si intende a questo punto per bellezza e abbondanza? Come possiamo connetterci a questi?
Ora tocchi un concetto che a me è molto caro, che è quello dei vampiri energetici, che poi è un altro dei libri che ho avuto la possibilità e il piacere di donarti.
Esatto, e infatti.
Tocchi questo argomento che per me è molto caldo, vampiri sì. Energetici è uscito quest'estate, è tra i libri più recenti. Proprio così, perché bellezza e abbondanza diventano le vitamine, il cibo buono con cui noi evitiamo di essere vampiri. Fondamentalmente cosa succede? Quando noi siamo in assenza di energia iniziamo a vampirizzare gli altri con vari tipi di stratagemmi, ma poi ne parlo meglio nell'altro libro, non voglio svelare troppi altarini.
E abbiamo l'intervista, infatti, fra qualche mese, fra due mesi avremo l'altra intervista proprio sul libro sui vampiri energetici. Ma che cosa, proprio il concetto, cosa si intende bellezza e che cosa si intende abbondanza?
Molto volentieri mi connetto all'abbondanza e quindi riesco a caricare le mie pile e riesco quindi a vivere in maniera soddisfacente la mia vita.
Sì.
Quando penso in questo modo qui, quando penso in modo relativamente all'abbondanza, alla prosperità, quando penso in maniera prospera. Perché l'abbondanza e la prosperità è un'attitudine che inizia nella mente, non è qualcosa che io attendo che accada in qualche modo. Cioè io mi porto in una condizione di abbondanza mentale e di prosperità mentale. E lo facciamo con piccoli atti. Quando qualcuno mi chiede qualcosa e io gli rispondo e non mi tengo per me questa informazione. Quando condivido, che a me piace invece condividere, mi piace dire quando moltiplico, ecco, creo abbondanza.
Capisco.
Quando insegno qualcosa che so, creo abbondanza, perché quando aiuto qualcuno a imparare una cosa nuova, quella persona aiuterà un'altra persona a imparare quella cosa. Quindi è come io ne avessi aiutate due, come minimo. Quindi creo abbondanza. E poi il concetto anche della decima parte, che è un concetto che io porto avanti da tantissimi anni. Decima parte? La decima parte è un concetto antichissimo, biblico, si dice nel gergo comune fare la decima. Che cos'è fare la decima? È la decima parte del tuo tempo, oppure anche delle tue risorse, che possono essere economiche o anche materiali, una volta al mese io la dedico a qualcuno, quindi in base a quante entrate ho avuto, dedico la decima parte di queste entrate, che può essere, per esempio, non far pagare qualcuno che so che in questo momento è in seria difficoltà e magari ha bisogno di una mia sessione.
Capisco.
Oppure so che una persona gli farebbe molto comodo avere un mio libro, perché vedo che è un argomento che potrebbe aiutarlo a vedere in modo nuovo, per stargli degli occhiali diversi, e magari so che in quel momento non lo potrebbe comprare o non gli verrebbe nemmeno in mente di comprarlo, allora glielo do io. Oppure potrebbe essere qualcosa che faccio veramente da tantissimi anni, ho cominciato a fare da quando mia figlia era piccola e sto ancora attualmente facendolo, ed è la conservazione dei vestiti, quindi io raccolgo vestiti, indumenti usati, li lavo, li stiro, li etichetto e li divido in scatole secondo le misure e l'età, e li consegno alle famiglie in difficoltà. Questo è qualcosa che faccio da quando mia figlia era piccolissima, ho imparato a farlo allora e sono 18 anni, quasi 19, perché già in gravidanza lo facevo, e che faccio questo. Quindi dedico del tempo e delle risorse agli altri. Okay. E questa cosa, la decima parte, può essere fatta da chiunque, perché tutti possiamo dare qualche cosa.
Sì,
quindi questo è un concetto che mi porta ad avere abbondanza.
Interessante.
E anche molto ecologico, Laura, perché tante cose noi le mettiamo pochissime volte, poi o magari non sono più del colore che ci somiglia, oppure cominciano a essere strette o troppo larghe, o per qualche motivo ci ricordano qualcosa che non ci è piaciuto ed è un peccato che stiano lì. Tantissime persone sanno che io raccolgo, faccio questo tipo di raccolta, ed è anche un modo per non sprecare, per non sprecare e anche per non inquinare.
Certo, concordo con te. Il riciclo fa parte di me, è un mio modo di vedere la vita, sì, concordo. Perché le cose...
è una modalità molto semplice, perché alla fine te non è che ti costi chissà cosa, è proprio un concetto mentale e di animo, perché crea abbondanza e in qualche modo ne torna anche a me, è che magari non è visibile subito questo ritorno, ma in qualche modo torna anche a me, anche forse soltanto in soddisfazione per aver dato un contributo, fatto qualcosa. E questo lo chiamo come moltiplicare, condividere, lo chiamo creare abbondanza.
Certo, quindi inserire del bene nel mondo, è questa la visione, quindi portare un'azione che possa essere di aiuto.
Certo, anche perché quando dicevo che l'abbondanza e crea abbondanza, e quando dicevo che l'abbondanza comincia con la mente, quindi io penso in modo abbondante, mi comporto e vivo l'abbondanza, ma anche proprio nelle piccole cose, per esempio evito accuratamente di pensare che qualcuno possa portarmi via qualcosa, del tempo, delle idee, la salute, il denaro. Per esempio, se arriva un vampiro, non è che dico aspetta che mi protegga, che mi porta via energia, come dire, ecco. Anche evito di pensare che qualcuno mi porti via qualcosa perché sono disponibile o sono gentile.
Ok,
anche questo è mettersi in una carreggiata di abbondanza.
Certo, capisco. È nel momento in cui riconosci che di fronte a te, per esempio, hai un vampiro, che cosa, come agisci in questo senso?
Ma veramente vogliamo dirlo in questa puntata?
No, hai ragione, questa la teniamo per la prossima, fra 2 mesi, hai ragione Monia, non possiamo, questo è l'argomento.
Lo so che non resistiamo, ma va coccolata, dai, la risposta che va coccolata.
Cara, sei buona, tu sei buona, va coccolata. Interessante il concetto della coccola. E invece la bellezza, Monia, è anche portare bellezza nel momento in cui tu fai questi gesti che possono essere comunque di aiuto, di bene per il mondo.
Brava, esatto, perché si innesca proprio in modo fisiologico, hai perfettamente colto il significato di quello di cui volevo parlare. È fisiologico il concetto di bellezza qui, perché la bellezza collaterale non è qualcosa che è ostentato, la bellezza collaterale è qualcosa che si attiva dove non lo cercheresti, cioè trovare il bello dove non lo cercheresti, non è la bellezza ostentata, il bello della malattia, per esempio. Dunque la malattia nessuno la vorrebbe, eppure si può nascondere della bellezza anche lì. Cioè il bello della malattia quale potrebbe essere in questo senso? Per prendere possesso del corpo, per esempio, visto che è una cosa che trascuriamo tanto.
Certo.
La bellezza della malattia potrebbe riconnettermi al voler star bene, all'accorgermi che ce l'ho un corpo, e poi godersi quelle piccole cose che non sono per niente scontate, tipo qualcuno che si occupa di noi e che ci dimostra che
la cura, l'affetto, i gesti, le coccole. Che ci sono, per esempio, nel momento in cui magari riscopriamo persone che magari inizialmente potevano non essere così, come dire, magari coccolosi o comunque anche amorevoli, e poi scopriamo invece che magari ci stanno dando tanto amore. È una riscoperta anche in questo senso.
Esatto, perché la bellezza collaterale non è ostentata, diciamo, sta in qualcosa che io non credevo di avere, e quindi è una scoperta.
Sì. Capisco.
È il bello di ciò che ora ho, non di quello che non ho.
Esatto.
E quindi posso concentrare la mia attenzione su ciò che ho piuttosto che su ciò che ho perso. Questa è bellezza collaterale. Imparare a godermi la vita anche dove potrebbe esserci lo scontato, e quindi imparare a godermi la vita anche lì. Trovare il buono nel disordine emotivo. E allora ecco che metto equilibrio al caos.
Interessante.
Perché? Perché lì dove qualcuno ci vedrebbe bruttezza, io ci vedo bellezza. Perché... Ovviamente va allenato l'occhio, non è che venga ficcata così dal nulla.
Sì, anche perché nel complesso del cavo siamo piuttosto emotivamente provati. Quindi non è così semplice, insomma, vedere delle possibilità, possibilità. Però sicuramente, ecco, tutti coloro che si trovano in una situazione, magari di, come sta dicendo Moni, come ha fatto l'esempio, in un caos emotivo, il consiglio che potrebbe essere è cercare anche lì di stare nella bellezza di questo caos emotivo. Difficile, difficilissimo. L'ho provato in primis proprio poche settimane fa. È difficile, molto difficile. Ci vuole
anche
forza.
Anche perché uno potrebbe dire, ma che cosa c'è di bello del caos emotivo?
Esatto. E questo è il punto.
Beh, per esempio, c'è il fatto che ci rendiamo conto di come stavamo bene quando stavamo bene. E sì. Non è scontato.
Non è scontato. Non è scontato neanche il fatto che ci possa essere incredibilmente qualcosa, qualcuno, anche qui riscopri qualcuno, che ti dà una parola, un conforto, una visione negativa. Da una visione negativa si passi per esempio ad una frase che ti dà una visione positiva e trovi la forza dentro di te per reagire, per esempio, no?
Reagire di nuovo.
Sì.
Agire in modo nuovo.
Esatto. Questo è una grande possibilità. Quindi ecco, tornare alla bellezza e all'abbondanza, questo è il consiglio che dai all'interno di questo, perché attraverso poi la visione della bellezza, la visione dell'abbondanza, qui non lasciamo spazio alla paura.
Non è possibile, perché se c'è bellezza e abbondanza non c'è assolutamente nessun tipo di visione di paura.
Infatti, una considerazione con riferimento alla paura nel libro, Monia, che in effetti questa è una cosa che non avevo, mi ha fatto riflettere. Tu ci inviti a porre attenzione alle paure, quindi ci dici: poni attenzione alle tue paure, sono le mail dell'anima, quella posta prioritaria che vuole aiutarci, non punirti. Quindi è come le paure sono come appunto delle frasi, qualcosa che ci arriva dalla nostra anima, sono dei messaggi che ci dici che ci arrivano dalla nostra anima. Allora io pensavo, ho sempre sostenuto che le paure fossero supportate dall'ego, quindi fossero supportate dalla mente, la quale magari vuole limitarci nell'esperienza. Invece tu mi parli di anima. Che cosa non ho capito in questo senso, Monia?
La paura, a mio avviso, a nostro avviso, vuole solo essere accolta, ascoltata e sì, anche persino guarita.
Guarita?
Non ci vuole male, la paura vuole solo questo. Le paure non vengono dall'ego, sono degli irrisolti. Noi abbiamo paura perché sono delle parti irrisolte di noi, sono delle esperienze considerate troppo avventurose per l'anima.
Avventurose, che bel termine.
Troppo avventurose, allora l'anima quasi prende paura. Allora, il concetto qua è vasto perché non esiste una sola anima.
Sì.
C'è l'anima grande, quella più rarefatta, quella più legata al divino, alla fonte, e poi c'è un'anima incarnata. L'anima incarnata è contagiata continuamente dalle nostre paure, dalle paure del suo contenitore, del suo avatar, chiamiamolo così. E quindi cosa succede? Succede che può perdersi, può dimenticarsi chi è. Mentre l'anima grande non lo dimentica mai.
Okay.
Quindi in questo senso ogni paura ha un compito ben preciso ed è quello di insegnarci qualcosa. E quando abbiamo appreso, siamo andati oltre la paura, oltre quel limite, allora la paura smette di essere perché non serve più. L'ego qui non è che c'entri, perché lui poi normalmente crede di essere perfetto, quindi c'entra poco. L'ego normalmente dice: io sono perfetto, io non ho paura di niente, sono perfetto così come sono, non sono da migliorare. Figurati se ammette che ha paura. mentre l'anima incarnata, certo che ha paura, comincia ad averla proprio quando diventa un piccolo figlio di uomo, che gigantesca che era, quell'essenza diventa un piccolo corpicino, deve passare attraverso la nascita e ha voglia se non ne accumula di paura. Poi tira su tutte le paure del liquido amniotico del ventre materno e da lì tutte le paure dei nostri geni, dei nostri antenati. E poi via a crescere tutte le paure che possono scivolare dentro il periodo infantile, che sono aiosa. Figurati, c'è un accumulo di paure. Ma tutte quelle paure alla fine sono solo voglia di esperienziare qualcosa e timore di farlo. Nel momento in cui noi superiamo quel timore, ci godiamo quell'esperienza e diciamo, ma guarda quanto sciocco che ero di avere paura. È proprio come accendere la luce. Tutte quelle ombre di notte ci fanno paura, al mattino ci accorgiamo che era un cappello appeso a un manichino, non era niente di che, era un vestito appeso ad una porta, no? E diciamo, sì, ma com'ero stupida ad avere paura di questa cosa, no? Quindi le paure sono utili per insegnarci qualcosa. Se noi rimaniamo in quella paura, ovvio che poi utile non diventa. Ecco perché vincere la paura vuole essere un impeto, di una pacca sulla spalla, per farci avere quel coraggio che ci serve per accendere la luce e dire, ah, era solo un cappello, era solo un cappotto. Però intanto abbiamo fatto un'esperienza, ci siamo alzati, abbiamo preso un gran respiro, abbiamo preso il coraggio di alzarci e di accendere quella luce. E c'è chi vive tutta una vita pensando che era l'arco cattivo e quella luce non la accende mai, rimane a vivere tutta una vita con la luce spenta. E allora ogni ombra diventa terribile, ovvio.
E con riferimento poi a queste paure che ogni persona ha, capita che nella vita fa delle esperienze che possono essere esperienze anche molto sempre simili, dei modelli comportamentali, per esempio, troviamo sempre persone che ci abbandonano, piuttosto persone che ci rifiutano, piuttosto che un senso di impotenza. Ecco, sono dei modelli che si ripercuotono e sempre nel tempo, sono quasi sempre, come dire, se noi dovessimo fare un raffronto, sono spesso molto uguali, cambiano i volti, cambiano le situazioni, ma bene o male si ripercuotono sempre le stesse situazioni. E allora che cosa ci porta a comportarci sempre allo stesso modo? Perché una volta che io vedo questa cosa posso fare per fare in modo che il modello possa cambiare?
Oh, è una domanda complessa. Io penso che tu ti riferisca ai cliché.
Sì, esatto. Sì, cliché.
È la cosa più difficile. Rompere un cliché è la cosa più difficile. E le tecniche per affrontare questa dinamica possono essere le più diverse. Non è un bottone che schiaccia o no. È un percorso di consapevolezza. È un accompagnamento che uno può fare anche con un bravo counselor, per esempio. Può sicuramente aiutare, perché il cancer aiuta a fare da specchio al cliente. Quindi se sono spettinata e mi guardo allo specchio, posso rendermi conto che sono spettinata. E se invece magari me lo dicono gli altri, io posso scegliere di crederci oppure di non crederci, o anche di offendermi. Ma se mi guardo allo specchio la vedo bene questa cosa, per cui io consiglio sempre di scegliere un percorso dedicato, con uno psicologo, con un operatore, con un cancer, con chi che sta nel territorio di fiducia, chi tocca il nostro territorio di fiducia, e fare questo tipo di cammino.
Okay.
Noi capiamo che non siamo più dentro quel cliché, che ce ne siamo liberati in maniera molto semplice, Laura. Quando ci accade un fatto e abbiamo quei 2-3 secondi in cui ci rendiamo conto di non aver reagito come avremmo reagito in passato,
sì,
e diciamo, caspita, se questa cosa mi fosse accaduta 10 giorni fa, io non mi sarei comportato in questo modo qua, mi sarei comportato in un modo diverso. In quel momento lì noi capiamo che siamo fuori dal cliché.
Ok, perfetto. Sì, perché chiaramente siamo cambiati perché abbiamo fatto un comportamento diverso rispetto alla situazione precedente, certo.
Esatto.
Certo. Tra l'altro, nel libro dai delle indicazioni anche di come rompere questi modelli, il modello, e la cosa interessante è che sono due punti. Il primo è anche quello di prendere consapevolezza del proprio corpo. Parliamo anche un attimino di questo corpo che è sempre stato tanto, come dire, forse anche un po' troppo giudicato, sbagliato da chi magari porta avanti degli insegnamenti esoterici o spirituali, mentre invece secondo me va riappropriato, va presa una giusta dimensione, perché è proprio nel corpo che sta l'aspetto più spirituale.
Il corpo sicuramente è fondamentale nella nostra esistenza terrena, perché altrimenti saremmo ancora dei fantasmi. Quindi se non avesse un significato aver preso un corpo, noi veramente saremmo ancora delle anime, o saremmo gli spiriti guida di qualcuno. Invece noi abbiamo preso un corpo, abbiamo scelto di passare attraverso questa fisicità, per cui certo, fregarcene non è assolutamente la via suggerita. Tra l'altro il nostro corpo è talmente in stretto contatto con la nostra essenza che tutto quanto quello che la nostra essenza prova, tutto quanto quello che il nostro corpo prova, lo prova anche la nostra essenza e viceversa, perché sono fortemente in sintonia. Quindi se io faccio qualcosa per il mio corpo, faccio qualcosa anche per la mia essenza.
Esatto, questo è un legame inscindibile ed è fondamentale, secondo me, prenderne coscienza di questo.
Altro che. A parte che è anche molto difficile non prendere consapevolezza, perché il corpo ci parla, lo fa continuamente, e il sintomo è sicuramente una modalità che ci è amica per dirci qualche cosa, e per dirci: guarda, se continui così qua la cosa si fa difficile, perché è una campanella d'allarme.
Ma sai,
il sintomo
probabilmente
agisce...
Certo, sì, scusami, sì, il sintomo agisce?
Sì, che dico, il sintomo agisce su di noi perché è una campanella d'allarme preventiva.
Certo.
E soltanto se non è ascoltata diventa un problema. Quindi agisce attraverso il corpo perché l'anima, appunto, essendo in contatto con il corpo, se fa qualcosa che va oltre il suo percorso evolutivo, il corpo lo sente. Ed è un perfetto modo per capire le cose, perché se noi ci martelliamo un dito, lo sentiamo che ce lo siamo martellati quel dito. Quindi diventa un modo perfetto per crescere, per capire che cosa non va bene, perché sentiamo il dolore.
Certo. Però sai, questi concetti possono essere, magari per quello che è, insomma, i radioascoltatori di Radio Gamma 5, probabilmente delle cose già sentite, per cui anche il corpo con le sue problematiche, le sue malattie sono dei segnali e sono in diretto contatto anche con ciò che, appunto, quanto noi ci siamo per esempio abbandonati o non ascoltati, ma sono comunque concetti che in un altro ambito possono risultare veramente poco credibili.
Allora, diciamo che la fonte di ogni malattia ha un'unica parola e si chiama stress. Quindi qualsiasi cosa ci stia accadendo in questo momento, qualsiasi, se non stiamo bene, l'unica domanda da farci è: quale tipo di stress ci ha in questo momento e come posso prendermene cura? Perché altrimenti ci sbagliamo e la chiamiamo in 3500 altri modi. Quindi non ci sono 500 milioni di malattie, ci sono 500 milioni di nomi di malattie, ma che hanno tutte la stessa fonte, che è stressogena. Quindi se io sto male in questo momento, il mio corpo mi sta chiamando in questo momento, la domanda che mi devo fare per uscire da questo cataclisma è una: in che tipo di stress sto vivendo? Ecco. Come si chiama il mio stress? Che nome ha il mio stress? E prendercene cura.
Hai sintetizzato tutto in questo senso, molto interessante Lolo. La
sì,
cosa...
così non offendiamo nessuno, non tocchiamo nessun tipo di... molto filosofico.
Sì, molto. Ok, quindi sì, sicuramente questa è un'ottima domanda da farsi per andare a capire perché abbiamo quel sintomo. Decisamente. Allora... un'altra frase molto importante, da qui partiamo poi da un altro concetto che anche qui a me è molto caro. Hai scritto una frase: vorrei aiutarti a comprendere quanto le parole possono aiutare a far vivere o a uccidere. Necessariamente quindi ci inviti a controllare come gli altri ci parlano e come anche noi parliamo a noi stessi. Perché questo, appunto, pone l'accento, può determinare delle nostre credenze e quindi anche limitarci nella vita. È corretto, Monia, quello che ho compreso?
Sì, 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 non fa una piega. È proprio quello che intendevamo nel libro Vincere la paura. Le parole sono il verbo, no? All'inizio fu il verbo. E il verbo crea e il verbo creò. Quindi, cosa succede? È presto fatto, immaginiamoci, se cresce un bambino e gli dice ogni giorno che è scemo, che è un buono a nulla, che è incapace, cosa pensiamo che diventerà da grande? Difficile che diventi un genio.
Certo.
Pensa, persino una bugia, se la ripete ogni giorno, finisce per essere una verità.
Mai più vero in
perché
questo periodo.
Perché diventa una credenza talmente dentro di noi,
sì,
che la facciamo diventare vera, persino una bugia.
Sì.
Penso al potere del verbo. Tra l'altro c'è una disciplina molto interessante che si chiama kinesiologia, che nel mio lavoro di counselor,
sì,
la utilizziamo spesso.
Sì.
Il corpo, se mente, si indebolisce, perde forza. Pertanto è possibile capire se una cosa c'è dannosa oppure no.
Sì.
E lo si può fare appunto attraverso un test che viene chiamato proprio kinesiologico.
Sì.
E come funziona? Si prende in considerazione un muscolo, che viene, sì, definito muscolo tensore,
sì,
e attraverso quello, testando quello, vedendo quando quello perde forza, si pongono delle domande all'inconscio del cliente. E si possono valutare tantissimi sistemi di credenze che magari abbiamo assunto per vere, ma che vere proprio non sono, se abbiamo visto che siamo molto bravi e facciamo andare bene anche una bugia,
sì,
ci fanno vivere e ci fanno persino ammalare in un certo modo.
Sì.
Se,
sì,
pronuncio alcune parole, per esempio, se potessi avere davanti una persona adesso, potessimo essere in videoconferenza, avessi una persona davanti,
sì,
e gli facessi questo test e gli dicessi a questa persona: pronuncia la parola devi,
sì,
quindi la parola devi, e io potessi testare questa persona, potremmo tutti vedere come questa creatura perderebbe le sue energie solo pronunciando la parola devo, devo.
Oh,
il nostro corpo perde forza.
Capisco, quindi è qualcosa
perché
che...
Perché la vede un'imposizione.
Un'imposizione, ok.
Inoltre, per far vedere ancora e quindi andare ad avvalorare il potere del verbo,
sì,
vorrei raccontare che, e farla anche questa prova, l'inconscio non è capace di capire se una parola che noi diciamo è rivolta a noi o a qualcun altro. Quindi se io potessi ancora una volta essere in videoconferenza e farmi vedere che dire a qualcuno sei scemo, e dire a se stessi sono scemo, in entrambi i casi l'essere, una volta testato, perderebbe forza in ugual misura. Quindi l'inconscio non è in grado di capire se quello che stiamo dicendo è rivolto a noi o è rivolto a qualcun altro.
Non lo sapevo questo, molto interessante.
È interessantissimo.
Molto interessante, questo non lo sapevo proprio, quindi questa è stata una cosa che hai proprio testato tu stessa.
Assolutamente, sono anche dispostissima a farla vedere, insomma è qualcosa
magari
che è proprio lampante, proprio lampante. Io a lezione spesso,
sì,
all'università popolare dove insegno la faccio vedere, perché così magari uno perde la voglia anche di usare aggettivi poco carini nei confronti degli altri, perché l'inconscio li vede come minaccia a se stesso.
Ok, questo è veramente
molto
interessante.
Senza il potere della parola fino,
certo,
a dove può arrivare.
Certo, perché comunque sono parole che, comunque, anche se dette a noi stessi piuttosto che agli altri, sono comunque parole che ci mettono in difficoltà. Beh, qui il 642 scrive: puoi ripetere quest'ultimo, penso dicesse quest'ultimo concetto, e Gio, è quello che ti ha riconosciuto, Monia, Gio.
Ah, ok,
sì.
L'ultimo concetto,
sì,
è inteso proprio del potere del verbo.
Sì, probabilmente proprio questo, sì, sì.
Sì, in buona sostanza, se io posso attraverso il test kinesiologico quindi testare un individuo, e siccome il nostro corpo perde potenza quando qualcosa lo disturba, quando un'affermazione è falsa,
sì,
perché io per esempio gli dovessi dare da ripetere una parola, per esempio non so, io devo, quindi una parola, io devo un'affermazione, no? Uh-huh. E io potessi testare questa persona, potrei vedere come perde totalmente la forza pronunciando questa parola, perché devo è una costruzione.
Capisco.
E quindi l'essere perde energia. Oppure ho fatto un secondo esempio per avvalorare il primo, che noi a livello inconscio non sentiamo la differenza tra dire a qualcuno sei stupido e dirlo noi stessi. Non sentiamo differenza. In entrambi i casi perderemo energia proprio allo stesso modo. Quindi se io dico a qualcuno sei stupido, l'inconscio crede che io lo stia dicendo a me stessa.
Incredibile, perfetto, penso che sia stata esaustiva Monia, perché sì, perfetto, non vedo che è scritto nient'altro. Molto, molto interessante questo concetto, quindi l'importanza, questo vale quindi non solo quando diciamo, ma anche quando pensiamo, chiaramente, perché adesso diciamo, quando diciamo delle cose, ma è anche i pensieri che noi abbiamo.
Certo, e funziona uguale, cioè se io ho un pensiero distruttivo, il mio corpo lo percepirà come qualcosa di minatorio. Tra l'altro in questo modo andrò in un sistema che nell'epigenetica viene chiamato loto e fuggi, quindi le mie cellule andranno a chiudersi e io smetterò di essere improvvisamente molto intelligente. Perché quando le mie cellule iniziano a chiudersi perché sentono che l'ambiente è minatorio, sì, è aggressivo,
sì,
smetto di nutrirmi e smetto di prendere i nutrimenti che mi servono come cellula. Quindi divento più debole, mi intossico perché tutto il mio sistema va in chiusura, niente entra e niente esce. Quindi anche l'intossicazione rimane all'interno della cellula stessa, che inizierà ad avere dei problemi.
Capisco. E, con riferimento a ciò che noi crediamo, quando ci viene detto, mi viene in mente per esempio l'esempio che c'è anche nel libro, e anche quando ci capita spesso che chiaramente noi, in base a una diagnosi che ci viene fornita da un medico, incredibilmente sembra che sia quasi una profezia autoverante, per cui se uno crede a una cosa, per esempio hai tipo 2 mesi di vita, magari una persona ha un certo tipo di patologia, gli viene detta una cosa, un certo tipo di indicazione.